Добрый день. По вашим ощущениям.
Il 9 agosto del 2020 la televisione di Stato bielorussa ha annunciato la vittoria elettorale di Alexander Lukashenko con l'80% dei consensi. Era la sesta volta consecutiva in 26 anni che Lukashenko otteneva la carica di presidente.
Questa volta però i brogli erano troppo evidenti e per le strade di Minsk si è assistito a scene mai viste prima. Era la miccia di una rivolta di popolo che covava da tempo, ma che presto si sarebbe arenata in uno stallo che dura ancora oggi. Uno stallo in cui Lukashenko rimane saldo al potere e gioca una partita pericolosa in mezzo ad attori molto più grandi di lui, camminando sul filo sottile delle tensioni costanti tra Russia ed Europa. Stai ascoltando Sherpa News e questo è il nostro campo base, dove piantiamo le tende e approfondiamo le vicende internazionali insieme a giornalisti e ricercatori. Oggi con noi c'è Anna Zafesova. La Bielorussia, che sarebbe più corretto chiamare Belarus, ha una lunga storia fatta di dominazioni straniere, alleanze e confederazioni. Data la sua posizione stretta fra la Polonia, i paesi baltici e la Russia, e data la mancanza di confini naturali, nei secoli questa terra ha dovuto resistere alle invasioni dei mongoli, dell'ordine teutonico e dei russi. E la necessità di integrarsi con altre realtà territoriali ha sempre ostacolato la formazione di una forte identità nazionale. Nel XX secolo, poi, dopo un breve periodo di indipendenza tra il 1918 e il 1919, il paese diventa parte dell'URSS e acquisisce il nome di Repubblica Socialista Sovietica Bielorussa.
È proprio in questo periodo che si compie definitivamente la russificazione culturale, linguistica e politica del paese, che di fatto diventa una propaggine del potere di Mosca.
Eppure, proprio in Bielorussia, l'8 ottobre 1991 viene firmato l'accordo che sancisce formalmente la fine dell'Unione Sovietica, la nascita dell'attuale Repubblica di Belarus e l'inizio di 3 anni di incertezza e smarrimento.
Russia, Ucraina e Belarus.
Per quanto in qualche modo la Bielorussia era stata sponsor di questo vertice, che era nato un po' come un tentativo di mediare, semmai, tra le varie pulsioni separatiste, e diciamo che si è ritrovata indipendente senza un progetto chiaro che in altre repubbliche opposizioni a ispirazione nazionale avevano già sviluppato. Quindi questi 3 anni sono stati un po' di esitazione, un po' di ricerca di se stessi. Sicuramente poi bisogna anche tenere conto che, essendo un paese relativamente piccolo, con 10 milioni di abitanti, senza particolari materie prime, con una industria molto sovietica e fondamentalmente un'economia agricola, in assenza appunto di una idea nazionale postcoloniale forte, diciamo che sono stati 3 anni un po' interlocutori, un po' di e adesso cosa facciamo?
In questo periodo di grande confusione emerge la figura di Alexander Lukashenko, uno sconosciuto ex militare cinquantenne che in epoca sovietica dirigeva un Sovkoz, le fattorie collettive gestite dallo Stato. Un uomo destinato a segnare profondamente la Bielorussia per i successivi 27 anni.
E lui si era appunto proposto come sostanzialmente restauratore dell'URSS ed è stato votato come Come tale, infatti, i suoi progetti sono stati appunto l'abolizione della bandiera nazionale da sostituire con quella riesumata sovietica, la soppressione di fatto della lingua belarussa come lingua statale, cioè la reintroduzione ovunque del russo, e dei tentativi poi lì questi già molto più ambigui, di una reintegrazione con la Russia, comunque di un riavvicinamento alla Russia, e senza parlare poi di una politica, diciamo, economica e sociale molto, molto in chiave nostalgico sovietica. Quindi Lukashenko è stato senz'altro un presidente, come dire, post-traumatico, che è emerso proprio sull'onda del trauma della fine dell'Unione Sovietica e della perdita di un'identità che, a differenza appunto di altre componenti dell'ex Unione Sovietica, in Belarusia era sicuramente più marcata che altrove.
Lukashenko attua da subito una politica nostalgica e anche nella gestione economica del paese rimane la totale continuità con il modello sovietico.
Quindi un ruolo dello Stato molto forte nell'economia, la conservazione dell'industria pesante, nessuna o pochissime liberalizzazioni, nessuna o pochissime privatizzazioni, quindi... diciamo, il tentativo di mantenere sostanzialmente una sorta di Unione Sovietica con commercio libero, una sorta di NEP, che quindi ha permesso la nascita, non so, di ristoranti, tintorie, piccole imprese nel settore dei servizi. Tutto il grosso dell'economia più o meno è rimasto nelle mani dello Stato, considerato che lo Stato con gli anni è diventato sempre di più Lukashenko, quindi la famiglia di Lukashenko, i famigli di Lukashenko, gli oligarchi amici di Lukashenko, che hanno avuto monopoli, che hanno avuto concessioni, che hanno avuto privilegi, eccetera. E qui è inevitabile parlare anche del ruolo della Russia, perché comunque Lukashenko, uno degli strumenti del suo governo, sia politico che economico, è stato questo continuo equilibrismo nel promettere un'integrazione, una reintegrazione con la Russia, sia politica che economica, cosa che piaceva sia al suo elettorato che alla Russia, che si sentiva a sua volta traumatizzata da questo aver smesso di essere un impero. Quindi diciamo che una fonte cospicua delle tratte di Lukashenko e del più che benessere, diciamo, della stabilità nella povertà che ha dato ai belarussi sono state elargizioni russe in varia forma.
Oltre alle forniture di gas e petrolio a prezzi ribassati e alle elargizioni dirette, Mosca garantisce alla Bielorussia molti vantaggi economici, anche indirettamente.
Come nel caso delle cosiddette controsanzioni che la Russia ha approvato nei confronti dei paesi europei in seguito alla crisi ucraina del 2014.
Col risultato che la Belarus in un mese è diventata principale esportatore verso la Russia di cozze e salmone. Considerato che la Belarus non ha un accesso al mare, era evidente che Lukashenko ha visto immediatamente il business di diventare, diciamo che importa lui, e la Belarus importa qualunque cosa, anche prodotti italiani come il parmigiano o il prosciutto, oppure il salmone dalla Norvegia, oppure tante altre, le mele dalla Polonia, che vengono reinscatolati e reimballati in Belarus come prodotti belarussi e poi felicemente esportati in Russia, dove il prezzo finale ovviamente di questa operazione supplementare viene pagato dal consumatore russo, ma per la Belarus è stata, diciamo, una fortuna insperata.
Negli ultimi 27 anni Lukashenko è sempre riuscito a mantenere il controllo del paese grazie ad un mix di repressione del dissenso e promesse di stabilità, sempre nel segno della continuità con il passato.
Lukashenko ha governato per anni con una maggioranza, su questo non c'è alcun dubbio. Poi quanto questa maggioranza era truccata, quanto era dovuta al fatto che non era possibile discutere apertamente le politiche di Lukashenko nei media, nel Parlamento, e non era possibile sfidarlo apertamente, questo è un altro discorso. Ma che per anni la maggioranza dei bielorussi l'ha votato in maniera del tutto convinta, o perché convinta di quello che faceva, cioè appunto di questa sorta di neo-sovietismo, o perché semplicemente terrorizzata dai cambiamenti, Cioè, da un lato c'era la Polonia, che è vero che ha poi entrato in Unione Europea e ha cominciato ad avere tassi di crescita formidabili, oggi è un paese benestante, però comunque con degli shock non indifferenti. Dall'altro l'Ucraina e la Russia con i loro shock economici, con inflazione alle stelle, eccetera. Quindi in Belarus Lukashenko si proponeva come quello che magari non si fanno faville, però c'è una stabilità che altrove ci si sogna, e negli anni 90 poteva assolutamente anche essere un argomento per tanti belarusi. Quindi lui ha sicuramente goduto di un consenso che poteva andare dal convinto al teniamoci quello che abbiamo, meglio così che cambiare.
Con il passare degli anni, però, i cambiamenti nella società bielorussa sono stati molti e il consenso di Lukashenko è iniziato a calare.
Quello di cui questi dittatori, diciamo, post-sovietici non si sono molto resi conto, Vladimir Putin in testa e Alexander Lukashenko con lui, e che poi esiste anche un cambiamento generazionale, cioè i loro elettori gradualmente invecchiano, smettono di interessarsi alla politica, smettono di andare a votare, mentre arriva una nuova generazione che non ha lo spavento non si sente orfana perché le è venuta meno l'Unione Sovietica e la sua stabilità, è già nata in un mondo dove è tutto diverso ed è anche abbastanza felice spesso di vivere in questo mondo. Quindi in più c'è stata la stanchezza, in più c'è stato anche questo è un percorso perfettamente normale di gente che a un certo punto appunto si accontenta di qualunque cosa purché non vada peggio, poi dopo 20 anni, perché in caso Lukashenko stiamo parlando di 27 anni, in 27 anni, anche se uno ha fatto un miracolo economico e non è certamente il caso di Alexander Lukashenko, comunque la gente comincia a dire: beh, vorrei qualcosa di più.
Nel maggio del 2020, dopo l'annuncio della sua candidatura per un sesto mandato da presidente, i primi manifestanti iniziano a protestare per le strade di Minsk. E anche se si tratta di poche centinaia di persone, un evento del genere rappresenta qualcosa di eccezionale per la Bielorussia.
A raccontare e catalizzare la protesta c'è lo youtuber Sergej Tikhanovskij, che con il suo canale da oltre 140.000 iscritti smaschera la corruzione del regime e che nel frattempo ha deciso di candidarsi contro Lukashenko.
Ma pochi giorni dopo questo annuncio, mentre la repressione continua in tutte le piazze del paese, Tikhanovskij viene arrestato e l'opposizione rimane senza un leader. Con una mossa sorpresa, però, al suo posto decide di candidarsi la moglie, Svetlana Tikhanovskaya.
E incredibilmente è stata lasciata correre, cosa che chiaramente Lukashenko oggi non avrebbe mai più fatto, ma in quel momento, di nuovo complice un po' un'idea anagrafica, un po' un'idea, diciamo, di sua estrazione sociale, rurale, di un mondo molto maschilista, molto sovieticamente maschilista. Quindi Svetlana Tikhanovskaya, devo dire che ha fatto un'operazione mirabile, partendo da, diciamo, una casalinga disperata, che si è una candidata per caso, estremamente, chiaramente assolutamente priva di qualunque esperienza politica, cosa che lei peraltro non ha mai nascosto. Diciamo che l'abbiamo vista in quest'ultimo anno maturare come leader politica vera, imparare a parlare, a organizzare, a coalizzare le persone, farsi circondare da una squadra di persone molto, molto capaci, ed essere diventata, diciamo, quella leader la presidente in esilio della Belarus, perché, diciamo, sul fatto che lei le elezioni le ha vinte ci sono pochi dubbi, poi con quale percentuale ovviamente non ci è dato sapere, ma ci sono state sufficienti fughe di notizie, di conteggi, riconteggi, di presidenti di seggi che hanno scrutinato le schede senza brogli, da cui si capisce che probabilmente, se non ha vinto al primo turno, comunque era ampiamente in testa rispetto a Lukashenko, avrebbe sicuramente vinto in un ballottaggio.
Итак, согласно данным пяти регионов,
Ma nei risultati ufficiali delle elezioni del 9 agosto del 2020, Svetlana Tikhanovskaya ottiene soltanto il 10%.
E quando la televisione di Stato annuncia l'elezione di Lukashenko ad un sesto mandato da presidente, migliaia di manifestanti scendono nelle strade di Minsk. In breve, i blocchi stradali diventano vere e proprie barricate e nella notte iniziano gli scontri con le forze di sicurezza.
Le proteste sono continuate per tutto il 2020, mentre Svetlana Tikhanovskaya e altri leader dell'opposizione venivano costretti all'esilio in Ucraina o nei paesi baltici. E insieme alle proteste iniziava anche la repressione, tra arresti, sparizioni, processi sommari e torture.
L'idea di tutte dei belarusi come dei russi era un po' quella che tra l'altro si è verificata in Ucraina, cioè si denuncia il potere vigente, quindi si cerca di riportare una libertà di stampa e di parola, si tengono elezioni più o meno libere, si protesta contro i brogli, si scende in piazza contro i brogli, diciamo che e a quel punto si fanno elezioni più oneste, che è quello che è successo in Ucraina nel 2004 e che poi non per motivi elettorali ma per altri era successo in Ucraina nel 2014, cioè il Maidan. Il discorso era arrivare a una protesta democratica abbastanza numerosa da poter veramente scendere in piazza e cercare di riavviare un processo democratico. Il problema è che tutto questo schema si basava sull'assunto che comunque il regime non avrebbe osato spargere sangue, che il regime governava finché aveva la maggioranza, nel momento in cui non aveva la maggioranza era costretto a cedere. Allora questo è accaduto per esempio ha funzionato in Ucraina e non ha funzionato minimamente né in Belarus né in Russia, dove il regime ha detto ah sì, benissimo, io governo lo stesso e se non ho la maggioranza peggio per voi.
Con i vertici della protesta incarcerati o rifugiati all'estero, l'opposizione si è ritrovata a dover sopravvivere, sfuggendo alla repressione e continuando a raccontare ai bielorussi e al resto del mondo la verità sul regime.
Per farlo, ancora una volta, internet si è rivelato fondamentale.
Sicuramente internet, però bisogna tenere anche conto di una cosa, che la Bielorussia ha una struttura sociale è abbastanza particolare, nel senso che innanzitutto appunto è un paese relativamente piccolo, è un paese con una fortissima coesione sociale, diciamo anche a livello di microcomunità, l'abbiamo anche visto nell'organizzazione a protesta, i quartieri, addirittura i condomini, le chat rionali e i villaggi, cioè è un paese dove rimane forte anche una comunicazione, una solidarietà informale. L'abbiamo visto molto bene per esempio anche durante la repressione a Minsk nell'estate del 2020, quando delle persone per esempio offrivano asilo nelle loro case ai manifestanti che fuggivano, ed era una rete che un po' si alimentava di internet, anzi più che di internet più precisamente di Telegram e molto anche di un tam-tam. Cioè c'era anche questa rete di solidarietà che ha molto ricordato anche quella che è stata una fortissima tradizione di guerra partigiana, perché la Belarusia è stata il territorio vero della guerra partigiana contro i nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, ed è stato uno dei paesi più duramente colpito dalla guerra, e con una rete capillare appunto di resistenza che si basava molto sulla solidarietà delle piccole comunità, una tradizione che abbiamo visto clamorosamente rinascere in un contesto urbano e con l'ausilio di strumenti digitali moderni, ma che però si è scoperta ancora molto viva.
La repressione del regime però non si è fermata e continua a colpire duramente ancora oggi. I numeri parlano di almeno 812 prigionieri politici attualmente detenuti, ma molte fonti ne contano alcune migliaia, tra attivisti, blogger, artisti e giornalisti, in un paese in cui anche un post sui social può costare la galera.
se guardiamo le notizie indipendenti, le chat di Telegram, le ONG, eccetera, quel che resta, cioè ogni giorno le notizie sono 2 anni di carcere, 3 anni di carcere, 7 anni di carcere, 6 anni di carcere, per reati come essere sceso in piazza, aver attaccato dei volantini, aver discusso con dei poliziotti, non aggredito ovviamente, tra l'altro questo è stato un grandissimo vanto della posizione belarussa di essere non violenta, questo è stato un principio che è subito stato imposto e di cui si è andati molto fieri di essere un'opposizione civile che raccoglieva i rifiuti dopo le manifestazioni e se dovevano salire sulle panchine per vedere meglio il palco dei comizi, prima si toglievano le scarpe e stendevano un giornale sulle panchine. Quindi il ragionamento dietro era non solo siamo europei e vogliamo essere non violenti, ma anche molto più pragmatico. Nel momento in cui noi diamo a Lukashenko un pretesto, un solo pretesto di essere violenti, ci scatena addosso tutta la sua macchina repressiva. Quindi non tiriamo nemmeno un sasso. Il risultato è stato che Lukashenko ha ovviamente scatenato lo stesso la sua macchina repressiva e adesso c'è un dibattito molto molto sofferto su quanto era giusto rimanere non violenti e su quanto bisogna passare alle maniere forti e se passare a maniere forti come fare, perché francamente immaginarsi una lotta armata ovviamente è impensabile e cioè alla fine l'unica cosa che si riuscirebbe a produrre sarebbero dei massacri in piazza, cosa che chiaramente non andrebbe a beneficiare Lukashenko, ma Lukashenko già ha una reputazione internazionale pessima, quindi sì, vabbè, avrebbe altre sanzioni dall'Unione Europea, cosa che ovviamente non lo scoraggerebbe dal rimanere al potere.
Oggi le pressioni internazionali sul regime di Lukashenko sono molte e provengono soprattutto dall'Unione Europea, che negli anni ha imposto sanzioni economiche contro di lui, i membri della sua famiglia, del suo gabinetto e di moltissime altre aziende governative.
Ma a dispetto di queste pressioni, lo scorso 23 maggio il dittatore ha rialzato la testa, con un gesto che in molti hanno definito terrorismo di Stato. Alle 12.33 una comunicazione raggiunge il comandante del volo Ryanair 4978, partito da Atene 2 ore prima e diretto a Vilnius. È una stazione di controllo del traffico aereo bielorussa. Sostiene che su quel volo ci sia un ordigno pronto ad esplodere e intima il comandante di atterrare all'aeroporto di Minsk.
Pochi minuti dopo, un caccia MiG-29 si alza in volo, affianca l'aereo e lo scorta fino a terra.
Le autorità bielorusse non troveranno nessuna bomba a bordo, ma in compenso arresteranno il blogger e dissidente Roman Protasevich, che si trovava tra i passeggeri insieme alla sua ragazza. Si tratta di una provocazione senza precedenti, un vero e proprio dirottamento compiuto su un volo diretto tra 2 capitali europee.
Una provocazione a cui l'UE ha risposto chiudendo lo spazio aereo e bandendo tutte le compagnie bielorusse dagli aeroporti europei.
La posizione dell'Europa è molto chiara, l'Europa ha lanciato delle sanzioni molto più pesanti di quelle precedenti dopo il dirottamento della Ryanair, secondo i calcoli di alcuni economisti russi legati all'opposizione russa, e le risorse del regime dovrebbero finire in 6 mesi, un anno, e si tratta di capire se questo produrrà un'ulteriore spinta alla protesta. L'Europa ha già anche fatto sapere abbondantemente di aver stanziato un fondo abbastanza cospicuo per l'economia bielorussa nel caso di elezioni libere, quindi in caso di democratizzazione, quindi il giorno che arriva la Tikhanovskaya o chi per lei arriva con soldi europei, che però chiaramente non basteranno, cioè potrebbero bastare per un passaggio iniziale, però c'è anche da tenere presente che l'economia bielorussa appunto non è mai stata riformata.
Ma il regime di Lukashenko non sembra avere nessuna intenzione di cedere alle pressioni europee e anzi rilancia con un nuovo tipo di provocazione.
Usando i migranti come arma di ricatto, le autorità bielorusse stanno agevolando l'ingresso di migliaia di persone in Polonia, Lituania e Lettonia nel tentativo di destabilizzarli.
Nel migliore dei casi l'obiettivo sarebbe quello di creare una crisi migratoria in Polonia, ancora di più nei paesi baltici, che essendo poi anche piccoli, quindi basterebbe anche qualche migliaio di migranti già per creare dei problemi e quindi di cercare di incentivare un cambio di governo in direzione, diciamo, orbaniana, quindi meno un governo più populista, più conservatore, meno incline a difendere diritti e libertà anche dei paesi, dei cittadini e paesi confinanti. Nel peggiore dei casi, se non si riesce a raggiungere questo obiettivo, comunque di rovinare la vita, di farla pagare cara a chi sfida il suo regime e forse creare un conflitto che alla fine coinvolgerà anche la Russia, perché fa parte del giocare col fuoco anche continuare la propaganda di Lukashenko continua a parlare di questa imminente invasione della Belarus da parte della NATO, anche perché il confine con la Polonia ovviamente esiste, e quindi di cercare di attirare l'attenzione di Putin come quel paese che in qualche modo è la prima linea del fronte contro, in un ipotetico scontro con l'Occidente, sempre nella speranza che arrivi prima o poi Putin a, diciamo, ad aiutare e a difendere il regime.
Il rapporto di Lukashenko con Vladimir Putin e con la Russia è il vero elefante nella stanza, ed è un rapporto complicato. Un rapporto fatto di interessi reciproci, ma anche di divergenze e compromessi.
Sostanzialmente questo tenersi aggrappati alla Russia in un rapporto molto, molto ambivalente, molto di amore e odio da entrambe le parti, e dove però entrambe le parti in qualche modo non hanno scelta, perché Lukashenko non può certamente cercare di pensare di poter ricostruire un rapporto con l'Occidente, e Putin sicuramente non può lasciare affondare Lukashenko, perché la sua paura, totalmente giustificata peraltro dal suo punto di vista, è che una volta che non c'è Lukashenko, qualunque altro governo emerga in Belarus sarà inevitabilmente un governo più democratico e sarà quindi inevitabilmente un governo più filoeuropeo. Se anche non vorrà aderire all'Unione Europea o alla NATO, che sono istanze che, a differenza di Ucraina e Belarus, non se ne sente nemmeno parlare, ma è un po' nel corso naturale degli eventi, anche perché la posizione geografica della Belarus è nel centro dell'Europa, anche perché ha legami storici fortissimi con la Polonia, anche perché con i Baltici, anche perché confina con la Polonia, con la Lettonia, due paesi dell'Unione Europea, con l'Ucraina, che non è un paese dell'Unione Europea ma è associata all'Unione Europea, conta di diventare candidato e poi membro, è comunque un paese a fortissima propensione europeista, quindi diciamo che la Belarus verrebbe naturalmente inglobata in quel mondo, un po' a conclusione di quello che è il progetto europeo.
La posizione peculiare della Bielorussia, una sorta di stato cuscinetto tra il blocco NATO e la Russia, consente oggi a Lukashenko di giocare una partita pericolosa in mezzo a giocatori ben più grandi di lui.
Ma la sua abilità di muoversi su questa scacchiera e la consapevolezza di avere tutto e quindi niente da perdere gli permettono di mantenere il paese nell'immobilità.
In questo momento c'è uno stallo perché la repressione è troppo forte per combattere, perché l'opposizione la possa combattere con strumenti, diciamo, di politica normale, cioè manifestazioni, movimenti di opinioni, giornali, eccetera. Però allo stesso tempo il regime non è abbastanza forte da proporre un'alternativa vera, quindi tutti stanno aspettando o che all'interno del regime si muova qualcosa, cosa appunto piuttosto poco probabile perché è un regime molto più compatto perfino di quello russo, oppure che banalmente Lukashenko muoia, il che dimostra anche il grado di disperazione per tanti versi, no? Perché se bisogna sperare nella morte, come dire, che nient'altro nient'altro aiuta. Quindi il discorso dell'equazione rimane sempre la stessa, cioè deve o cambiare, essere alleviata la repressione, quindi una svolta del regime, il che per il momento non appare in alcun modo possibile fino a che c'è lì Lukashenko, almeno, oppure un incremento della protesta a un livello superiore a quello che è la repressione attuale, che dovrebbe ovviamente includere anche parte degli apparati repressivi medesimi, cioè che decidono che non partecipano più a vere stragi, cosa che finora non è accaduta. Cioè abbiamo visto anche l'estate del 2020, abbiamo visto decine di poliziotti da gettare davanti alle telecamere in uniformi dicendo che non avrebbero più partecipato, che non potevano picchiare il proprio popolo, eccetera, ma sono state decine. Il grosso ha serenamente continuato a partecipare anche in cambio di cospicui benefici elargiti dal governo. Quindi in questo momento o aspettiamo un'altra crisi economica e sociale che aumenti la protesta a un livello tale che la gente dica vabbè, non anche se rischio a scendere in piazza non importa, perché continuare a vivere così è peggio che rischiare, e il movimento diventa talmente massiccio che diciamo da darsi coraggio, come è già successo però nell'agosto del 2020, quando si era talmente tanti in piazza da darsi coraggio a vicenda, e con un pezzo di regime, con essenzialmente la polizia e l'esercito, che dicono vabbè, d'accordo arrestare migliaia di persone o a mettere in carcere migliaia di persone, ma sparare sulla folla, questo no.
Hai ascoltato Sherpa News, il giro del mondo in 7 giorni.
Un podcast fatto da Federico Fabiani, Luca Angerilli e Matteo Caruso.
Se ti piace il progetto, seguici sui social e contribuisci a far crescere il podcast con il tuo passaparola.
Per questa settimana è tutto, ci sentiamo la prossima!